Anche io devo
allora,
dire. Guarda,
allora, intanto sì, aggiungici le tue valutazioni, poi passiamo alla Whirlpool.
Ma guarda, dunque, allora, ci siamo recati a questa manifestazione. Noi, naturalmente, venendo da Siena, non abbiamo usufruito dello sciopero che era soltanto sulla provincia di Firenze, quindi il nostro numero era piuttosto risicato. Però la cosa significativa è stata che finalmente ho visto le bandiere di tutto il sindacalismo di base mischiate, parlando anche con le persone così che ci si guardava tutti contenti, insomma, anche se pur nel contesto tragico in cui ci si trovava, ci siamo anche detti forse sarebbe l'ora di cominciare a ragionare anche in maniera concreta affinché su alcuni punti questo sindacalismo di base si trovi compatto e d'accordo, e quindi auspichiamo che lo sciopero di ottobre vada veramente nel migliore di modi e sia propedeutico a una stagione veramente di buon senso. Detto questo, la piazza era meravigliosa, i lavoratori assolutamente combattivi. È venuto soltanto un turno, perché un altro turno deve presidiare costantemente la fabbrica, poiché sono stati anche segnalati dei casi di loschi figuri che si aggirano con brutte intenzioni, insomma, quindi hanno necessità proprio di una presenza fisica abbastanza considerevole. E quindi niente, è stata veramente una bella giornata, il numero era significativo, e sinceramente mi sarei aspettato, forse visto che c'era proprio lo sciopero, qualche presenza in più, ma però d'altra parte va considerato anche che siamo a luglio, insomma, ci sono anche proprio problemi estivi. Però ecco, il messaggio politico è stato lanciato forte e chiaro. Parlando poi della WIP, poi quando mi chiederete, insomma, io poi mi riaggancerò anche alla vicenda appunto fiorentina, perché ci sono dei fatti collegati che vorrei un po' segnalare, insomma.
Sì, io parlando sempre con Nannini si è detto ovviamente che le cose importanti sono che c'è stato questo corteo che è entrato dentro la piazza statica, sì, e ha fatto, sì, la differenza, e che l'intervento, sì, ovviamente del rappresentante di base della GKN è stato estremamente significativo, e che quindi si è tralasciata una contestazione più vivace nei confronti dei burocrati e dei supponenti amministrativi del territorio. E però si pone il problema della conduzione della lotta, e adesso, esatto, arriviamo a voi, perché il problema della conduzione della lotta sulla piazza di Napoli fino a questo momento a un noi più generalizzato non ci è piaciuta, e quindi vorrei sapere anche ovviamente le tue valutazioni, per cui sollecitavamo ovviamente, quindi dacci le tue valutazioni, che nasca il più presto possibile sia sul territorio di Firenze sia nella Toscana, sia adesso dico per tutto quello che è la situazione della componentistica, perché la crisi voluta dai padroni è dentro questo nuovo comparto della componentistica, a fronte della sollecitazione dei padroni dicendo che con l'avvento dell'auto elettrica bisogna per forza tagliare un 30% delle vecchie aziende, perché l'auto elettrica non avrà più le componenti del 100% precedente. È una bella balla, appunto, perché quanto riguarda la GKN si è detto: ma come, quella fa i semiassi, o vai elettrico, o vai a gas, o vai a benzina, infatti, senza le ruote non vai da nessuna parte, no? A meno che non fai l'autovolante, ma quello è ancora un altro problema da sto punto di vista.
Infatti sono discorsi truffaldini questi,
appunto,
proprio.
E quindi sollecitavo anche a te una riflessione della necessità di dare un grosso supporto alla struttura portante della GKN attraverso un coordinamento, come dire, che nasca sul territorio, in modo che possa indicare le migliori battaglie possibili.
Sono d'accordo, tanto è vero che mi risulta che, forse Nannini ve l'avrà anche accennato, che un comitato è stato formato, insomma, lì. Tra l'altro parteciperemo attivamente anche sabato, c'è la manifestazione nazionale, però qui c'è un nodo che bisogna cominciare a capirsi, e adesso veramente lo devo dire con fermezza. Allora, qua i confederali devono smettere di ciurlare nel manico, devono capire e decidere da che parte devono stare, perché per esempio non possono fare un accordo con Confindustria e ad esempio dire che c'era la possibilità di usufruire della cassa integrazione, quando mi metti questo discorso facoltativo e non vincolante, sarebbe come dire a un maniaco: guarda, stai attento, insomma, non stare a molestare le persone, te lo raccomando, cioè senza impedirglielo in mezzi, diciamo così, più efficaci. Quindi costoro devono capire da che parte devono stare, e anche perché purtroppo c'è una reazione ostativa anche nei confronti di tutti quei soggetti, e non solo del sindacalismo di base, ma parlo anche ai partiti antagonisti, alle forze sociali, alle forze antagoniste che esistono, e vengono sempre guardati come al massimo, nella maniera più benevole, come dei rompiscatole, insomma, e vengono tenuti ai margini, quindi le loro proposte non vengono accettate, non vengono neanche prese in considerazione. Si dice ai lavoratori: ascoltate noi, perché noi sappiamo condurre le lotte. Io mi ricordo un anno e mezzo fa a Napoli, a Castel dell'Ovo, ci fu una grande manifestazione dove c'era il professor Maddalena, c'era l'economista Brancaccio, eccetera eccetera. Loro indicavano delle soluzioni pratiche, anche proprio dal punto di vista di come poter fare, costituzione alla mano, leggi, eccetera eccetera. Ora voglio stringere, che non voglio annoiare chi ascolta. Ebbene, gli fu risposto da esponenti autorevolissimi dei confederali: voi fate i professori, le lotte le sappiamo condurre noi. E si è visto il risultato. Oltretutto, a noi non piace come è stata fatta la cosa, perché Whirlpool, parlando adesso di Whirlpool, è stata sovraesposta per 2 anni, era un'occasione d'oro anche dal punto di vista simbolico per portare il problema politico per quale è nella realtà, e cioè non è soltanto la difesa dei posti di lavoro tout court, ma è un problema che se non esistono norme, leggi, situazioni e possibilità per poter costringere queste multinazionali o chiunque voglia spadroneggiare a stare al suo posto e contribuire a un progresso sociale, a non un progresso di rapina, in questa maniera tu non puoi far nulla. Insomma, è inutile andare al ministero a sventolare le bandiere quando sai che il ministero ti dice anche, insomma, per bocca della ministra: ringraziate Dio che partecipa alla Whirlpool. Siamo in questi, allora, quindi qui c'è un grosso equivoco di fondo, perché le lotte sono sacrosante, ma devono essere accompagnate dalle azioni politiche, e il Parlamento tutto, e non soltanto il governo, ma il Parlamento tutto deve essere messo di fronte alle proprie responsabilità, perché si aggirano dei figuri che vengono a chiedere il voto, politici più o meno, diciamo così, qualificati e qualificanti, insomma, e poi alla fine poi cosa fanno? Nulla, un po' di visibilità, un po' al telegiornale, e uno ci pensa lui, e le persone si illudono anche con questi loschi figuri. Pensano che la politica risolva qualcosa perché uno va lì a stringere 4 mani, ma in realtà il lavoro fatto in Parlamento, con le leggi, con le norme, stando accanto alla gente, e i partiti sedicenti di sinistra o che si richiamano hanno una responsabilità morale doppia, perché dovrebbero veramente essere accanto alle persone in qualche maniera, raccogliere le istanze, e questo non avviene. Quindi io veramente sono arrabbiato, non soltanto sono contrariato, sono veramente arrabbiato di come le cose. E attenzione, perché anche nella vicenda fiorentina, se continuo in questo atteggiamento, si rischia di fare la fine di Napoli. Per fortuna che sento altre parole d'ordine, mano a mano stanno venendo fuori, cioè un modo un po' di investire un po' anche il sistema politico, eccetera eccetera. Però ce n'è di strada ancora da fare. Ecco, io mi dispiace, forse avrò saltato di palo in frasca in questo mio intervento, però è una questione veramente urgente, non ci possiamo più prendere. Qui bisogna fare come quando si giocava da bambini a pallone: tira una riga col tappo della scarpa, chi sta di qui e chi sta di là, non c'è da cercare altri voli pindarici. Insomma, devono capire i confederali da che parte devono stare, se stanno con i lavoratori, se stanno con le persone, o se stanno nelle logiche di palazzo, e poi ci rimanga male quando i loro partner, che sono molto più forti, li mandano a fare una giratina, li mandano a quel paese. Ecco, qui bisogna veramente ragionare in una maniera concreta.
Allora, stante ai fatti, ovviamente, eccetera, ai fatti della Whirlpool con i licenziamenti a Napoli, con ridimensionamento, nonostante un'attività di elettrodomestico bianco che va a gonfie vele, stante anche la pandemia e il ricambio che c'è stato nel corso del 2020 e poi successivo, e questi sindacati mi sembra che da una parte sono schierati, poi lasciamo sempre aperta una porticina quantomeno per poter capire se c'è sta sempre qualche cornuto che ci ripensa da questo punto di vista. Però è ovvio che avendo sottoscritto non un accordo, non un contratto, un avviso orale. Io gli avvisi orali che conosco fino a questo momento è quello che c'è da questura, che premettono ovviamente il TULPS, che premettono cioè la ritorsione sulla patente oppure il foglio di via o cose di questo genere. Un avviso orale, si sono imparati ormai i meccanismi che fa la questura, cioè siamo in ordine pubblico quando il sindacato va a trattare con la Confindustria, la Confcommercio, eccetera eccetera. Per cui io non solo sono estremamente preoccupato, purtroppo li vedo estremamente schierati intorno a Draghi, e Draghi dal governo Draghi e da Draghi stesso non possiamo ricavarne poche cose, ovviamente, perché sono intessuti nel far quadrare i conti, e far quadrare i conti significa spendere quei soldi che sono a debito e che quindi quel debito poi viene risarcito nel tempo, e esatto, con quel debito però si ristrutturano le aziende, si mangiano quelle piccole e quelle medie a funzione di quelle grandi, e diventa quello che è un processo che oggi si chiama modernità capitalistica. E dentro la modernità capitalistica il ridimensionamento dei complici, cioè CGIL, CISL, UIL, è talmente grande che giusti ciechi non possono vederlo in questo tempo, ma soprattutto i lavoratori non devono contare un tubo da questo punto di vista. E allora la preoccupazione c'è. Dici un attimo che cosa ci dovrebbe fare o potremmo fare ancora per Napoli, perché la situazione ci preoccupa enormemente e quei lavoratori devono portare a casa il risultato, quantomeno il risultato da lavoro a lavoro. Non si può perdere a Napoli completamente di fronte a una multinazionale senza trovare ovviamente questa soluzione, o quantomeno a quei lavoratori gli va garantito il reddito, perché non possono stare senza niente ovviamente per poter campare.
Guardate, io lo dico, io non sono un intellettuale, non faccio pensieri profondi e tutto il resto, però ve la dico per come la penso. Insomma, io credo Whirlpool non farà più passi indietro, assolutamente, scordiamocelo proprio che Whirlpool venga folgorato sulla strada di Damasco, perché sarebbe un'ulteriore illusione e ci farebbe del male, e anche perché con i motivi che ho detto prima, insomma, sono ben corazzati sul fatto che non rischiano nulla, nessuno li può costringere, e risegnalo anche io, paradossalmente cacciano la gente da una parte e poi chiederanno i sussidi per altri stabilimenti con ricatto occupazionale eccetera eccetera, come potrebbe fare veramente un sequestratore, insomma, che ti tiene la pistola e ti tiene sotto alla tempia e ti tiene sotto ostaggio. Cosa bisogna fare? Bisogna essere realisti. Bisogna ragionare su delle riconversioni, delle reindustrializzazioni. Naturalmente è un campo minato mostruoso, perché abbiamo visto gli esempi attorno a noi che non sono edificanti, però è pur vero anche, insomma, che andrebbe proposto in queste reindustrializzazioni che almeno per un lungo periodo ci entri dentro lo Stato, nella forma che potrebbe essere la Regione, che potrebbe essere qualche cosa che dia garanzie e dia un controllo diretto sulle cose come vanno. E naturalmente questo è anche tutto un tema, va riformato, perché una reindustrializzazione non è una bestemmia di per sé. Certo, se ci si nasconde dietro al fatto che tante reindustrializzazioni sono fallite e quindi non se ne vuol sentir parlare, beh, ma il fatto che i confederali abbiano voluto anche considerare un tema come una riconversione non è più vecchia di 20-25 giorni fa, perché fino ad allora non se ne doveva parlare assolutamente, insomma, assolutamente no. E io penso che la cosa principale per un sindacato è garantire e tutelare i posti di lavoro, che non sono soltanto quelli dei diretti interessati. Poi c'è tutto un mondo sommerso e sconosciuto, ma altrettanto importante, che è tutto l'indotto, tutte quelle ditte piccole, insomma, dove magari il padrone lavora insieme con l'operaio. Anche lì c'è tutto un intreccio di situazioni, ma comunque hanno diritto di rappresentanza e di sostegno pure tutte queste realtà. Quindi bisogna anche ragionare, insomma, che le riconversioni non sono una bestemmia, ma vanno fatte bene. Bisogna che lo Stato, attraverso i suoi strumenti, vuoi che sia regionali, vuoi che sia quello che vogliamo, insomma, intervenga direttamente, sì, una compartecipazione, e questo non è che vuol dire il socialismo applicato magari, ma quantomeno, insomma, che lo Stato faccia lo Stato e che garantisca l'occupazione per le persone. E quindi secondo me è tutto intrecciato il discorso, ecco.
Sì, allora ovviamente le cose stanno messe molto molto male, perché a fronte di quello che avviene in Whirlpool multinazionale americana privata, ci sono le vicende legate all'Alitalia con la nascita della nuova compagnia che prevede 2000 addetti, capite bene, su 11.000, e dove vanno a finire tutti quegli altri lavoratori? Chi li sostiene? Esatto. Dopo i danni che hanno fatto i governanti attraverso i commissari che hanno mandato di volta in volta all'Alitalia con quelle profumate liquidazioni che vanno sull'ordine dei milioni quando prende le liquidazioni, capisci bene chi ha svuotato le casse e continuano a svuotarle. E successivamente avevamo parlato dell'Ilva, che oggi è in sciopero, oggi c'è lo sciopero generale all'Ilva perché ancora non c'è il contratto di servizio, non c'è un piano industriale, non c'è un piano ambientale. Tu capisci, stiamo a Caramico ancora da sto livello, mentre la popolazione chiede ormai di chiuderla, perché se no i morti si aggiungono ai morti da questo punto di vista. Sulla Whirlpool, minimo devi garantire da parte dello Stato un percorso di reddito, perché in attesa di possibili evoluzioni ovviamente di carattere industriale. Se questo non c'è, ci deve essere una battaglia feroce da parte dei lavoratori, perché a fronte della possibilità di poter utilizzare 13 settimane di cassa integrazione, la multinazionale americana gli ha fatto una pernacchia: io chiudo perché devo chiudere, a sto punto di vista, e chi se ne frega di quello che avviene dopo. Minimo se la deve accollare lo Stato da questo punto di vista, perché con tutti gli strumenti che hanno a disposizione, c'è una cassa integrazione speciale per appunto le chiusure degli stabilimenti, utilizzassero questa per poter far fronte ai lavoratori in attesa di eccetera. Ma poi c'è la necessità ovviamente che lo Stato indichi una strada di carattere industriale nel paese, perché se se ne lava le mani ovviamente lascia in balia di coloro i quali sono i pescecani della situazione, non c'è dubbio. Eppure ce ne sarebbe di bisogno di questo indirizzo, insomma, no? L'abbiamo visto anche di recente relativamente a tutte le vicende delle catastrofi che sono in corso qui in Italia come in Europa eccetera, senza che ci sia nessun soccorso. L'abbiamo visto con la pandemia, quando non c'erano le mascherine, quando ci hanno fatto ridere che non sapevano fare una mascherina, voglio dire, no, che hanno dovuto utilizzare gli atelier addirittura per fare le mascherine, quando non erano in grado di fare i respiratori, che so, delle pompe, porcaccia miseria, voglio dire, eccetera. Capito a che livello stiamo dentro una società che si vanta di portare componenti che vanno a fare i satelliti, che vanno sulla Luna, vanno da tutte le parti? Cioè, siamo a questa vicenda perché ovviamente non c'è nessun indirizzo né nessun controllo sull'indirizzo, e siccome c'è da spendere una barca di miliardi ovviamente eccetera, se non c'è né un indirizzo né un controllo, siamo a Caramico da questo punto di vista. Quindi
assolutamente
i lavoratori, a partire da quelli napoletani della Whirlpool e di tutto il gruppo, ci devono mettere gli occhi dentro, ci devono mettere il fiato addosso ovviamente alle istituzioni, perché se non ce lo mettono si lascia le cose così come stanno, purtroppo.
Sì, e consiglierei anche che il fiato addosso alle istituzioni non deve essere la pacca sulla spalla all'amico, come all'amico politico, come ho visto fare. Mi ricordo quando c'era Gigino, così lo chiamavano, insomma, l'onorevole Di Maio. Esatto, Gigino, Bacher, Pracci, una roba di questo tipo, per carità, molto colorita e folcloristica, ma non ci si rivolge a un politico così. Un politico ti deve dare risposte, perché è stato eletto dalle persone. Sembrava quasi che ti faceva un piacere personale, cioè deve cambiare anche l'approccio culturale quando ci si rivolge alla politica. Cioè non è che uno li deve aggredire, ma certamente, insomma, c'è un discorso di dignità. Cioè non è l'amico tuo, il tuo compariello, insomma, che viene e ti risolve il problemino, insomma. È un'autorità, insomma, che è stata messa su dal popolo, votato, e quindi deve rispondere alle persone. E ci vuole un rapporto paritario. Invece vedevo atteggiamenti, quindi deve cambiare anche culturalmente l'approccio che si fa con la politica. È una cosa così. E quindi è molto importante. Vorrei anche sottolineare proprio per quello che dicevi tu, Vincenzo, sul discorso anche della presenza dello Stato. Beh, naturalmente è stato tutto abdicato verso organismi europei che non sono eletti assolutamente e che fanno il bello e il cattivo tempo. Allora, io sono un super europeista, cioè io voglio l'Europa dei popoli, voglio un governo europeo, voglio un controllo sulla moneta che sia effettivamente gestito da una politica europea, voglio gli Stati Uniti di Europa, non che non voglio l'Europa, voglio molto più, voglio veramente un discorso che si faccia veramente gli Stati Uniti di Europa, dove effettivamente i diritti vengano guardati per quello che sono, dove i paesi europei non si devono fare una becera concorrenza tra di loro come i polli di Renzo, ma devono concorrere al benessere di tutti, insomma. Io sogno questo, io voglio veramente, e allora a quel punto lì la sovranità, che è vero, si perderebbe nazionalmente, ma diventerebbe un problema generale vero per tutta l'Europa, se ci fosse un'effettiva democrazia, un'effettiva rappresentanza e un modello completamente diverso di come si concepisce di stare in un'Unione Europea. Questa è una farsa, questa è una cozzaglia di banchieri, di funzionari e di politici trombati che se ne vanno in Parlamento e manco sanno bene cosa stanno a fare. Cioè, la voglio stringere così, in questa maniera, no? E tanto ho detto, non sono un intellettuale, quindi mi posso anche permettere di essere un po' tranchant. Però io voglio molta più Europa, voglio gli Stati Uniti d'Europa, ci risolverebbe parecchi problemi, bisognerebbe battersi anche a livello internazionale anche su questo. Perché perché noi viviamo in questa ambiguità, in questo limbo. No, non si può, perché l'Europa, le norme di questa Europa, che poi sembra chissà che mistero. No, io voglio un'Europa di carne e sangue, voglio di carne e ossa, di persone, di politici che io posso eleggere, che posso eleggere in un Parlamento, in un governo, insomma. Gli Stati Uniti d'Europa ci risolverebbero veramente tante tante situazioni.
Purtroppo ce ne corre, e quindi se no, i lavoratori innanzitutto non stanno con gli occhi aperti e con i piedi per terra, non si va a sbattere, e stiamo sbattendoci già in questo tempo molto molto disgraziato, sì, in cui i lavoratori contano quanto il 2 di briscola dentro questa storia. Però
peggio, sono massa sì, di manovra, ancora certo, peggio.
Certo, ancora certo, peggio. Se vogliamo aggiungere, a me mi morde il cuore ogni volta che i lavoratori scendono in piazza e gridano solamente lavoro, lavoro, perché significa che vogliono quel lavoro lì. Quel lavoro lì che è sempre precario, un giorno ci stai, un giorno in calcio in culo, che è sempre mal retribuito, che è sempre pieno di fatica, pieno di morti del lavoro, per cui quando sento gridare lavoro, lavoro, dico ancora ce ne corre un secolo per poter traguardare ovviamente quella che è l'emancipazione, quella che è la capacità di un'indicazione in cui i lavoratori contano qualcosa insieme alla società minuta, ovviamente, eccetera. Purtroppo tutto questo non c'è, e non bastano gli scioperi generali. Siamo riusciti ad avere una convocazione largamente unitaria per il 18 ottobre, in modo, ma 18 ottobre è di là da venire, mancano due mesi pieni, quelli dell'autunno ovviamente, eccetera. Se non ci mettiamo le vertenze dentro, e le vertenze aperte, cioè aperte, combattenti, combattive ovviamente, eccetera, credo che serva ben poco anche quello sciopero con cui abbiamo faticato per poterla almeno proclamare. Speriamo che, certo, oltre a proclamarlo, sia partecipatissimo, a partire ovviamente da queste vertenze in corso di lotta, in corso di estate, eccetera, e che possono diventare un po' di diluvio generale all'inizio dell'autunno, per poi dilagare ovviamente in pieno autunno. Io questo me l'auguro, perché almeno mettiamo i piedi nel piatto e qualcosa contiamo.
Esatto. E infatti è proprio questo, e quindi faccio un appello a chi è più robusto e numeroso, e qui purtroppo i confederali devono smettere di trattare ogni caso separatamente a sé, e devono fare un'unione di queste lotte, col concorso anche di tutto il sindacalismo di base e di tutti i soggetti antagonisti, perché se non unisci tutte le vertenze in un problema solo, che è il problema uno solo, e cioè che qui chi è forte fa quello che gli pare, chi è debole viene annientato, non ne usciremo fuori più. da questa cosa. Quindi le lotte vanno unite, e invece a bella posta e con sommo studio le spezzettano tutte come uno spezzatino, in maniera tale che tu la mano destra non sa fare quella che la sinistra, ma io davanti al Mise, guarda, è come entrare come i salsiccioni, così, guarda, esce uno, entra l'altro, esce uno, e compagnia cantante, dove poi alla fine i problemi sono sempre quelli, ma se ne guardano bene da unire le lotte, proprio perché ancora non hanno, non vogliono capire effettivamente qual è la strada giusta.
Sì, però
io, per quanto mi...
Sì. Gianni ricorda bene che da costoro non puoi trovare nessun punto di approdo. Tieni conto che sono cambiati tre ministri delle attività produttive, sono cambiati tre governi.
Certo.
C'era il governo con Conte e la Lega, c'era il governo con Conte e il PD, adesso c'è il governo dell'Unità Nazionale. Ci sono stati tre ministri, Gigino Di Maio alle attività produttive, c'è stato l'altro ministro...
Come si chiamava?
Va bene, sono un altro grillino alle attività produttive, adesso c'è il leghista... Giorgetti, ovviamente, eccetera. Ci sono da quell'epoca
Patuanelli,
cioè. Ci sono da quell'epoca, cioè ormai da 4 anni di legislatura, 85 vertenze sul tavolo, ovviamente, delle attività produttive, non se n'è chiusa una.
Certo.
85 vertenze, non se n'è chiusa una. Sarà testimoniale tutto questo, indicativo, no?
Esatto.
E quindi non c'è nessuna volontà governativa di chiudere da parte dei padroni, ci mancherebbe.
No.
Loro vorrebbero chiudere tutto e fare quello che ti pare, vorrebbero il lavoro gratis. Da parte di CGIL e CISL UIL si sta con le mani in panciolle, ecco, altro che l'unificazione delle lotte. Dovresti cominciare a dire primo sciopero generale, secondo, terzo, quarto, 5 giorni di sciopero generale complessivo, se ferma il paese, se non si ritorna ovviamente a dare un'indicazione generale affinché ci sia una risultante all'interno di quello che sono le attività produttive, visto che questo paese spesso e volentieri fa acqua da tutte le parti oppure brucia da tutte le parti. Ecco, un po' questo, quindi...
No, non... io era un auspicio, ovviamente non mi aspetto nulla perché ne ho viste con i miei occhi, insomma, non hanno proprio volontà di unire un disco. Forse perché magari temono i confederati che se unisci tutte le lotte si svela l'inganno e ti scappa di mano il gioco. Cioè, banalmente potrebbe anche essere così. Teniamo le spezzettate e teniamo una situazione così. Cioè, veramente, se no è inconcepibile. Cioè, non sta facendo il loro mestiere come andrebbe fatto.
Comunque sia,
sinceramente,
manteniamo un punto di riferimento oggi in Toscana con questa battaglia della GKN.
Esatto.
E sosteniamo fino in fondo la lotta dei lavoratori della Whirlpool di Napoli, come tutte le altre vertenze.
Sabato a Campi Bisenzio c'è una manifestazione nazionale, io ci andrò ovviamente insieme ai miei compagni e alle mie compagne, e stavo ragionando appunto con la RSU qui della Whirlpool di Siena di recarci appunto giovedì a Roma, perché c'è anche questa manifestazione, naturalmente non li voglio certamente lasciare, cioè, voglio dargli una presenza anche proprio fisica, insomma, ai lavoratori napoletani, quindi ci sarò anche giovedì a Roma e sabato a Campi Bisenzio, che è molto molto importante, insomma, questa cosa.
Ciao Gianni.